Ciao, sono Emanuela e continuo a raccontarvi la mia storia, la mia lunga avventura con Michelle. Appunto, nell'altro podcast vi stavo spiegando che appunto è entrato in sala operatoria. Quindi noi, io e il papà, ci rechiamo al bar con tutta la speranza di questa terra, che tutto possa andare al meglio. E sono lì seduta in questo bar e guardo la gente, vedo gente allegra, gente triste, gente disperata, malati. E noi? Chissà quale gente ci vede. E Michelle chissà cosa gli stanno facendo in questo momento. Sono passate 3 ore, ritorniamo in sala reparto per vedere se sanno qualcosa, perché l'ansia è tanta. Ma ahimè non c'è ancora nulla, nessuna notizia. È passata un'altra ora e finalmente ci chiamano. Scendiamo nel reparto dove è stato operato e ci fanno entrare, quindi scarpette, cuffia. E lui è lì nel suo lettino pieno di flebo, di tubicini, col viso rosso rosso e con questa smorfia di dolore. Inizio a piangere, mi siedo lì accanto a lui, non ho neanche il coraggio di toccarlo. E piango. Perché? Perché proprio noi? Perché proprio me? Perché mio figlio? Mentre ti tengo la mano, mi tornano alla mente una marea di cose fatte insieme. La tua nascita, quanto eri piccolo, quanto eri grazioso, la tua iniziazione sugli sci. La tua voglia di imparare, di conoscere, i tuoi perché. Per te era tutto un perché. E tra i tuoi amichetti eri un leader, quello che difendeva i più piccoli, quello che faceva i dispetti alle maestre. Insomma, ogni giorno ne combinavi una. Eri veramente una peste e facevi diventare amate anche le maestre, che erano disperate anche se ti volevano un gran bene. Ed ora sei qui, non so neanche cosa ti abbiano fatto. Non ho il coraggio di guardare. Piano piano ti svegli e capisco che devi aver veramente male. Ti danno subito però una dose di morfina e questo sarà per i prossimi 2 o 3 giorni. Dopo un po' ti ritrovi nella tua cameretta e tra un susseguirsi di veglie di sonno e con flebe per il nutrimento, perché non puoi mangiare, tutto ti è impossibile e hai già perso un sacco di peso. Il chirurgo, dopo l'operazione, viene e ci spiega che è tutto comunque positivo, perché è riuscito a pulire bene il fegato. Però ci dice anche quanto è stata importante questa operazione, perché tu avresti potuto rischiare di morire così, da un momento all'altro, perché questo tumore ostruiva la vena. Questo è il primo segno, Mitch. Mio figlio dovrà vivere ancora a lungo. Perché la sua morte non può essere veloce, ma lunga, dura e sofferta. Adesso gli oncologi decideranno quale sia la terapia migliore da seguire. Piano piano ti riprendi, anche se sei ancora molto debole. D'altronde la tua operazione è stata molto pesante. La ripresa è lenta e sei magrissimo, hai poco appetito e ti trovi uno sbrego a L sulla pancia. Le giornate sono lunghe perché non sappiamo cosa fare, però cerco sempre di farti sorridere, una battuta, una barzelletta. E la notte mi ritrovo in un piccolo stanzino vicino all'ospedale. Sono camere offerte dalla direzione proprio per ospitare i parenti. È triste davvero perché mi ritrovo lì da sola e mille pensieri affollano la mia mente. E sempre ed inquietante il solito interrogativo. Perché? Perché proprio a te. E Pierre? E mio figlio Pierre, che cosa starà facendo? Ormai è passata una settimana. Sarà tranquillo, avrà nostalgia. Ma non ho il coraggio di telefonargli, perché non sopporterei di sentire piangere anche lui. Sono straziata tra 2 figli, perché tutti e due stanno soffrendo. Uno in una camera d'ospedale e l'altro da solo in attesa che qualcuno della sua famiglia o papà o la mamma si facciano sentire. Sono trascorsi ormai 20 giorni dall'operazione E inizia a stare meglio, inizia a sorridere un pochettino e a camminare, anche se la ferita fa male, tira molto. Poi ricevo una telefonata da mia mamma dicendomi che Pier sta male, soffre. E figuratevi che è saltato giù dal letto per abbracciare una foto di tutta la sua famiglia. Voglio la mia mamma, voglio la mia mamma. E così lo portano dal pediatra. E il pediatra dice: è meglio che lo portate dai suoi genitori perché questo bambino sta soffrendo veramente tanto, si sta inventando dei mali come il suo fratellino. E quindi il giorno dopo mia sorella mi fa la sorpresa e mi porta al mio Pierre. Che gioia vederlo e abbracciarlo. E lì è che piange, ride, ti guarda. Ha solo 3 anni e deve subire già tutto questo. Poi lo prendo per mano. E lo porto nella cameretta a far vedere il perché la mamma non poteva tenerlo. E così vede con i suoi occhi il suo fratellino, Pino, che non sta ancora bene. Michelle, che è così felice e contenta di vederti, ti racconta che cosa gli è successo, che operazione ha fatto, e gli ti fa vedere lo sbrego, uno sbrego a L, molto grande. Ed è un dispiacere vedervi lì tutti e due così tristi. C'è una grande sofferenza fisica per Michelle e per una grande sofferenza morale, e così sarà per i prossimi 10 anni. Quella notte l'ho trascorsa con Pierre in quella misera cameretta. Si è addormentato tra le mie braccia, finalmente era con la sua mamma. Buonanotte, dolce piccino. Passiamo così 3 giorni tranquilli e sereni, come quasi una famiglia normale. Ahimè, questa serenità dura poco. Veniamo convocati dagli oncologi e dai chirurghi in una stanza. Entro in punta, quasi in punta di piedi dalla paura. Non so cosa ci racconteranno e cosa ci diranno. Entro mano nella mano con Carletto e la paura è tanta. Il cuore batte forte. I dottori ci spiegano che prima di tutto ci vogliono i soldi, ci vogliono 300 milioni di lire per curare mio figlio. Naturalmente non ci sono problemi, visto che la nostra famiglia è grande e numerosa. E sappiate che ogni volta che entrate in ospedale bisognerà versare dei soldi, cioè fino a quando sarà terminata la terapia. E questi soldi dovranno essere anticipati ogni volta che entra. Tranquilli, non preoccupatevi. Però nella mia mente sconvolta penso quanto tutto ciò sia assurdo. Dobbiamo salvare nostro figlio, ma la cosa principale sono i soldi. Il denaro è tutto. L'idolo supremo. È assurdo, vero? Pensa quante persone non possono permettersi di sborsare una somma del genere e non hanno neppure la possibilità di in questo modo di salvare il proprio figlio non è giusto. Io penso che chiunque, qualsiasi genitore, darebbe la propria vita per curarlo. Non è giusto, tutti devono avere gli stessi diritti, tutti devono avere la possibilità di scegliere il centro migliore per curare il proprio figlio. E ora gli oncologi mi riportano alla realtà nuda e cruda e ci spiegano esattamente che cosa mi sceglie. Michelle ha un rabdomiosarcoma embrionale, cioè un tumore maligno dei muscoli striati, che interessa appunto la zona del fegato e del diaframma. Ci tranquillizzano dicendoci che l'intervento è stato ripulito tutto, anche se sono presenti due calcificazioni. A questo punto ci raccontano esattamente che cos'è una chemioterapia e tutti i suoi effetti. Quindi ci spiegano che viene posizionata nel braccio sinistro sotto pelle una scatoletta con un tubicino che entra nell'aorta, così che la chemia e i lavaggi passeranno da lì, senza dover perforare tutti i giorni il braccio, cercando in tal modo di far soffrire meno il bambino. La chemio va avanti per 4 giorni consecutivi, sia di giorno che di notte, e dopo una settimana verrà fatta in day hospital una puntura. Il paziente così sarà a rischio per 4-5 giorni e se tutto andrà bene potrà tornare a casa per altri 10 giorni, per poi iniziare il ciclo successivo. E ora ci spiegano i suoi effetti, gli effetti devastanti di una chemio. Entrando nel sangue, la chemio uccide tutto, sia le cellule malate sia quelle sane, abbassando il livello dei globuli bianchi, dei globuli rossi e delle piastrine, con varie conseguenze, con febbre alta, una cattiva coagulazione del sangue, che rende pericolosa anche la più innocua ferita. In caso di emorragia è necessaria una trasfusione. Inoltre si verifica la caduta dei capelli, delle ciglia e delle sopracciglia, nausea e vomito. Ci si sente nudi, nudi in tutti i sensi, e la morte diventa la nostra compagna di viaggio. Io e papà siamo lì con gli occhi sbarrati, pieni di lacrime, e in più i professori continuano a parlare, e più io mi sento male. E penso come sia assurdo tutto ciò, pazzesco, tutto ciò che dovrei sopportare. Mi sento sprofondare in questa sedia, scendo sempre più giù. Ad un certo punto il chirurgo mi prende sotto braccio. E guardando negli occhi mi dice: ora siete entrati in un tunnel buio, nero, ma andate avanti con coraggio e uniti. L'unione è forza e noi vi accompagneremo, vi sosterremo e vedrete che poi troverete la luce. E allora avrete vinto. Lo ringrazio per le sue parole, perché mi hanno sostenuto per tutti i lunghi mesi, 9 mesi a venire. Grazie, grazie e grazie.